Prima di lasciare i Filippesi, volevo tornare proprio alla visita di Paolo ai Filippesi, perché vorrei vedere di nuovo con voi chi era in questa chiesa. Abbiamo passato il tempo vedendo i Filippesi. Abbiamo visto tante belle cose che Paolo ha scritto ai Filippesi. Abbiamo visto che questa chiesa a Filippi aveva delle dotte non indifferenti, aveva degli insegnamenti particolari. Non vediamo reprensioni, non vediamo cose dure da parte di Paolo per questa chiesa qui. Molte lode, molti incoraggiamenti, ma poche riprensioni. Perciò vorrei tornare al Atti capitolo 16 a vedere proprio questa visita di Paolo a Filippi per vedere e conoscere meglio un po' della gente che avrebbe fatto parte di questa chiesa. Questo è uno dei brani che sembra che Luca, l'evangelista, era con Paolo. Perché prima vediamo che Paolo andava a fare e il suo comitato andarono a fare certe cose. Dopo questo brano pure troviamo che Paolo va e il suo comitato va. Ma proprio qui troviamo un cambiamento di persona. Il verbo che troviamo è nella prima persona plurale, che ci indica che probabilmente il evangelista Luca stava con Paolo qui a Filippi. Forse Luca è rimasto a Filippi quando Paolo è andato via. Non ho la conferma di questo, ma prima di arrivare Paolo a Filippi, noi, dopo Filippi, Paolo. Perciò sembra proprio che questi avvenimenti che leggiamo in capitolo 16 sono anche testimoni oculari dello scrittore del libro, perché sappiamo che Luca ha scritto due libri. Ha scritto il Vangelo di Luca a un tizio che si chiamava Teofolo. Avete capito? Ha scritto il Vangelo a lui, ma ha scritto anche Atti per lui. E così troviamo Paolo, prendiamo la lettura da versetto 6, che è la parte prima che lui arriva a Filippi. Atti capitolo 16, versetto 6. Poi attraversarono la Frigia e la regione della Galazia, perché lo Spirito Santo vietò loro di annunziare la parola in Asia. Per quale motivo non sappiamo, ma per qualche motivo erano convinti che lo Spirito Santo non apriva o non gli permetteva di andare in Asia, probabilmente di tornare verso quello che conosciamo oggi come la Turchia. Giunti ai confini della Missia, cercavano di andare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permesse loro. Oltrepassata la Missia, discesero a Troas. Paolo ebbe durante la notte una visione. Un macedone gli stava davanti e lo pregava dicendo: passa in Macedonia a soccorrerci. Appena che ebbe avuto quella visione, cercammo prima persona plurale, cercammo subito di partire per la Macedonia, convinti che Dio ci aveva chiamata là e ad annunziare loro il Vangelo. Se ricordate, qualche domenica fa abbiamo letto la parola Macedonia. E Paolo, alla fine della lettera ai Filippesi, ha fatto riferimento alla Macedonia, dicendo che nessuna chiesa ci ha mandato le offerte, se non solo voi, da quando abbiamo lasciato la Macedonia. E così vediamo, proprio qui in Atti 16, Paolo che va verso la Macedonia. Cercava di andare in diversi posti, ma sembrava che lo Spirito Santo chiudeva la porta. E a volte sembra che le porte si chiudono. Quando succede, a volte pensiamo, ma sono proprio un fallito, perché non riesco a fare niente. Ogni cosa che cerco di fare, non riesco. Allora, qual è il problema? E qui troviamo una cosa particolare, e cioè la porta aperta. E nella missione, nelle chiese, nel cristianesimo, cerchiamo da questo momento in poi la porta che Dio ha aperta per noi. Ci sono diversi paragoni di questa porta. C'è la porta del cuore. A volte usiamo Apocalisse 3:10 o 19. Un versetto in Apocalisse 3 che dice che Gesù sta alla porta e bussa. Se apri, io entro e avrò comunione e cenerò e tutte queste cose. È una libertà che prendiamo quando diciamo la porta del cuore, perché nel contesto sta parlando di una cosa specifica. Ma non credo che sia sbagliato a dire a qualcuno con il quale stiamo parlando del Vangelo: sei tu che devi aprire la porta del tuo cuore. Quello che abbiamo fatto stamattina nella prima ora. Sì, noi dobbiamo annunciare. Lo Spirito Santo deve fare la sua parte. La mente della persona che ascolta deve capire. Dio deve dare il ravvedimento. Ma la persona stessa che deve invitare Cristo di dichiarare: io credo solo in Cristo, io dipendo solo in Cristo per la mia salvezza. Paragonato al fatto che Gesù sta bussando alla porta del tuo cuore. Perché la verità è, se apriamo il nostro cuore a Lui, Lui entrerà. Non si sforza, non spinge, bussa. Abbiamo cantato picchiare. E ho pensato, quando l'abbiamo cantato, oh, dobbiamo picchiare. No, picchiare, bussare. Perché hanno usato picchiare lì, non lo so. È nella parola, lo so. Ma non so perché l'evangelista ha detto picchiare. Bussare. Forse è colpa del traduttore in italiano che dice picchiare invece di bussare. Ma non è il nostro problema stamattina. Paolo, cercando di servire il Signore, di andare ad annunciare il Vangelo dove il Signore voleva, cercava di andare in Asia. Porta chiusa. Cerca di andare in Missia. Porta chiusa. La visione di Macedonia. Vieni a soccorrerci. Ah, Signore, è questo? E sapete una cosa? Lo Spirito non ha chiuso la porta. Non ha chiuso la porta. In questi ultimi 2 anni, noi come Chiesa abbiamo vissuto una certa situazione per colpa mia. È una cosa che dovevo condividere con voi, è una cosa che è un peso che portiamo insieme, una cosa che dobbiamo tutti occuparci o capire e andare avanti senza scoraggiarci. Era tanto quando siamo arrivati, o quando sono arrivato a febbraio e dovevo rientrare, quando era? A giugno? Ma sapete una cosa? Eravamo tutti dispiaciuti che dopo solo 4 mesi dovevo tornare in America. È possibile che lo Spirito Santo ha chiuso la porta per ritornare in quel momento? C'erano le cose difficili per me e cose sicuramente difficili per voi, perché la cosa è stata rimandata. Ma nello stesso momento c'era una grande gioia. Ringraziamo il Signore, è stato rimandato. E allora ottobre. Cominciamo a preparare per ottobre di tornare lì. Ma che cosa è successo? Qualcosa è successo che la porta è chiusa. E abbiamo avuto altro tempo per prepararci per questa assenza. Abbiamo visto degli elementi di questo compito che devo affrontare in America, cambiare in questo tempo. Ma sapete, c'è quella cosa che è successo il 2 settembre che era sconosciuta a tutti. Sconosciuto a noi, sconosciuto a voi, sconosciuta anche alla Chiesa mandante. Qual era? La chiusura della missione. E di nuovo ad ottobre la cosa è stata rimandata. A maggio abbiamo scoperto che era rimandato da ottobre a giugno. E ci chiedevamo perché, come mai? Ma arrivato fine agosto, cominciavamo a capire. Perché questo periodo di tempo ci ha dato tempo anche a valutare la nostra situazione, di valutare quale sarà la missione più pratica, più giusta, al quale dobbiamo presentarci. E così, preparando per la partenza di giugno, tutte le cose cominciavano di andare a posto. Abbiamo fatto applicazione, c'è un documento che dobbiamo mandare a breve, come posso descrivere, una cosa dottrinale, dobbiamo dichiarare quello che crediamo riguardo alle diverse cose, la mandiamo, ci sono un paio di altri documenti che dobbiamo preparare che sono molto più brevi. Meno impegnativi sicuramente, ma abbiamo il tempo da ottobre fino ad adesso di sistemare queste cose e sembra che la porta è aperta per la partenza a giugno. Ma la lontananza non è per 12 mesi questa volta, secondo il programma li sappiamo adesso. Perché metà dicembre dovremo esserci di nuovo qui. Dovremo rientrare il 13 dicembre. Cose che pensava, sembrava impossibile quando sono tornato a febbraio un anno fa. Così Paolo si è trovato in una situazione di missione, una situazione di servizio per il Signore, e ha trovato questa porta che sembra aperta, e quando ha fatto i passi per entrare per quella porta, lo Spirito Santo non ha chiuso. Per dire, quando ci sono difficoltà nella nostra vita, perché ci preoccupiamo? Perché ci mettiamo così tanta ansia? Perché ci turbiamo così tanto? È una cosa umana. Ci capisco, ci convivo, e a volte ve l'ho confessato. Ma è curioso, a vedere quegli ostacoli che dobbiamo affrontare, con questo che veniamo a capire sia la guida dello Spirito Santo per la nostra vita. E quante cose sono successe a tutti noi in quest'anno? Inciampi, ostacoli, problemi. Ma potrebbe essere che lo Spirito Santo sta cercando di proteggerci, aiutarci, ridirigerci, perché arriviamo dove Lui vuole. Quella frase molto italiana, ma forse poco biblico, che dice: l'uomo propone, ma Dio dispone. In questo contesto potrebbe entrare come discorso. Non mi piace il detto italiano, personalmente. Eppure, messo in questo contesto, cominciamo a capire. E così l'Apostolo Paolo, con il suo comitato, andava verso la Macedonia. Quando arriva in Macedonia, che cosa trova? Qual è la prima città, al quale è la prima città che conosciamo noi, che ha visitato? Filippi. E così al versetto 11 troviamo che Paolo, salpando da Troas, puntammo, così, prima persona, plurale, sembra che Luca sta nel comitato, puntammo diritto a Samotracia, e il giorno seguente sul Neapolis, di là ci recammo a Filippi, che è colonia romana. È la città che la città più importante di quella regione della Macedonia. E restammo in quella città alcuni giorni. Vorrei capire quanti giorni erano, perché potrebbe essere, secondo quello che capisco, potrebbe essere più di una settimana. Non so se lui è andato lì al luogo di pregare ogni giorno o ogni sabato. Ma troviamo il versetto 13, il sabato andammo fuori, fuori dalla porta lungo il fiume, dove pensavamo vi fosse un luogo di preghiera, e sedutoci parlavamo con le donne là riunite. Questo ci indica qualcosa riguardo a Filippi. Probabilmente qui a Filippi non c'era una sinagoga. Paolo, come abitudine, come pratica, quando andava in una città nuova, la prima cosa che sembrava di cercare era una sinagoga. La sinagoga era il luogo dove gli ebrei si incontravano. È il loro punto di incontro. Volevo dire punto di culto, ma non so se possiamo chiamarlo culto. E dove si incontravano per leggere le scritture? Lo troviamo nei Vangeli. Le sinagoghe avevano inizio dopo la cattività babilonese, forse quando sono dopo che Gerusalemme è stato conquistato, ma erano luoghi dove gli ebrei si incontravano per leggere la scrittura. Non so molto di queste cose, ma in quell'epoca, dopo la caduta di Giuda, hanno cominciato queste sinagoghe. Uno, il Tempio era distrutto e loro non potevano tornare a Gerusalemme come diceva la legge, perché il Tempio non c'era, non c'era il tabernacolo, non c'era la nazione. E allora facevano questi punti di incontro, chiamate sinagoghe. Per avere una sinagoga ci doveva essere un certo numero di uomini ebrei. Erano 10 o 12? Non ti ricordi? Un certo numero di uomini ebrei, e uomini probabilmente che avevano 40 anni, per stabilire una sinagoga. E evidentemente Filippi era una di quelle città che non aveva sinagoga. Era una città importante in quel luogo, ma pochi giudei o pochi giudei dell'età che potevano stabilire una sinagoga. Non sappiamo il perché, ma non si trovava. Infatti, non si trova menzionato uomini ebrei nella città. In città, quando sono arrivati, hanno sentito che, ovviamente, immagino che erano degli ebrei con i quali parlava, ebrei che trovava per strada, c'è un luogo di preghiera, c'è un posto dove andiamo o possiamo andare a pregare a Dio. E in qualche modo hanno sentito che c'è un luogo. È lungo il fiume. E il sabato sono andati giù lungo il fiume. E ha trovato un gruppo di persone. Un gruppo che pregava. Ma che cosa hanno trovato lì? Le donne. Scusate. Erano donne. Donne che pregavano. E quante volte sono le donne che rispondono prima al Vangelo? Quante volte che ci sono le donne che sono i primi credenti in famiglia? Certo, biblicamente l'uomo ha la responsabilità in famiglia, l'uomo ha la responsabilità nella guida della Chiesa, ma è bello anche vedere le donne che hanno il cuore che sembra più intonato alle cose spirituali, o più predisposto forse alle cose spirituali. Immagino che per questo c'erano le donne che stavano lì lungo il fiume. Perché c'erano lì? Per chiacchierare, per divertirsi, per fare il bagno. No, era un luogo di preghiera. Probabilmente perché non c'era la sinagoga stabilita. E così parlavano con le donne là riunite. Versetto 14 dice: una donna della città di Tiratiri, commerciante di porpora, in nome di Lidia, che temeva Dio, ma notate questo, lei temeva Dio, ma non era ancora un credente in Gesù Cristo. Questa donna temeva Dio, ma non era salvata ancora. Le porte aperte, le opportunità che Dio provvede, le porte che lo Spirito Santo apre, mandando i servi per parlare con queste donne che erano già predisposte perché temevano Dio. Questa donna, Lidia per nome, che temeva Dio, si stava ad ascoltare. E questo rientra anche nel discorso della prima ora. Ascoltare. I testimoni testimoniavano di Gesù. Lidia ascoltava. Per capire le cose nella testa. Perché abbiamo detto che dobbiamo capire le cose, perché o prima di poter credere nel cuore, perché la fede non deve essere un salto nel buio. Lidia, che temeva Dio, ci stava ad ascoltare. Il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Non è bello vedere questo esempio dopo la lezione di stamattina? Versetto 15. Dopo che fu battezzata con la sua famiglia, ci pregò dicendo: se avete giudicato che io sia fedele al Signore, entrate in casa mia. Ha creduto, fu battezzata, un segno, una testimonianza pubblica di quello che è successo privatamente nel cuore. Come il battesimo che facciamo oggi. Lì sembrava lo stesso giorno. Noi raramente battezzeremo lo stesso giorno che uno fa una professione di fede. Ma lei ascoltava, il Signore apre il cuore, il ravvedimento, in modo che lei poteva ricevere, ha creduto, fu battezzata e ha detto: oh, ci conosciamo da poco. Ma avete notato che quando ci incontriamo con un credente che non conosciamo prima, che ci vuole poco finché abbiamo un sentimento che sembra che ci conosciamo da sempre? Vi è successo mai questo? Andrea ha conosciuto i fratelli a Vicenza, che viene da Vicenza, da Verona, che chissà tutti i posti. Ieri ha conosciuto un'americana che vive a Rimini, ha conosciuto un italo-tedesco che abita a Faenza, che conosciamo da Perugia. E allora non ho chiesto a Andrea di questa cosa specificamente, eppure era bello conoscere questi nuovi fratelli e lui, che riscontriamo spesso quando incontriamo i nuovi credenti. Ma questa Lidia, creduto in cuore, una cosa privata quando ha creduto in Gesù Cristo, che ha testimoniato pubblicamente con il battesimo, e dopodiché, se mi avete giudicato che io sia fedele al Signore, se riscontrate in me veramente che sono un credente in Gesù Cristo, vorrei offrirvi ospitalità. Una cosa molto generosa. Probabilmente una donna di un certo benessere, commerciante. Se avete giudicato che io sia fedele al Signore, entrate in casa mia e alloggiatevi. E posso immaginare solo com'era questa villa, perché immagino che era una villa e non un appartamentino da qualche parte. E ci costrinse ad accettare. E allora il Signore provvede anche per la loro vita e alloggio mentre erano a Filippi. A 16, aspetta, non possiamo andare a 16 perché siamo già arrivati al tempo di chiusura. Ma questa donna, una donna disposta a servire il Signore, a servire il Signore attraverso questo offrire di ospitalità ai messaggeri di Dio, una donna che già temeva Dio, una donna che ha già, o quando ha sentito la parola, l'ha creduto e l'ha dimostrato. Questa era una delle donne che faceva parte di questa chiesa, una donna disposta a servire il Signore, una donna disposta a accettare, di credere quello che l'uomo di Dio aveva da dire a lei. E così uno dei primi membri di quella chiesa, che aveva un cuore per servire, una donna che aveva un mestiere di commercio, un commercio di un prodotto abbastanza prezioso all'epoca, che il Signore ha aperto il cuore e è diventato uno di quei membri di quella chiesa. E questo cuore che ha dimostrato offrendo alloggio e vita ai servi di Dio, sembra di essere una generosità che aveva nel cuore, una generosità per il Signore, perché sicuramente questa donna faceva parte di quelle offerte che la Chiesa di Filippi ha mandato a Paolo dopo che ha lasciato la Macedonia. Come il nostro atteggiamento? Siamo come questa donna disposta a fare qualsiasi cosa che poteva fare per il Signore? Non era un credente matura. Aveva bisogno di essere discepolata. Aveva bisogno di capire che cos'era la Chiesa di Gesù Cristo e come lei poteva fare parte della Chiesa di Cristo. Aveva tante cose da imparare, ma dal primo giorno era disposto a mettere alla disposizione del Signore quello che aveva dimostrato nella cura di questi uomini che ha incontrato lungo il fiume, uomini che sono andati lì a pregare con le donne che stavano lì per pregare, che hanno parlato con loro di Cristo. Che bella conversione, che bello inizio di una nuova chiesa. Il cuore predisposto, il cuore credente che teme Dio, il cuore convertito a Gesù Cristo. Signore, che noi possiamo avere un cuore che è in sintonia con il tuo cuore, in modo che possiamo servirti come tu dirigi, di entrare le porte che tu apri, e quando vediamo le porte chiuse, di aspettarti perché ci dimostri la porta giusta al quale dobbiamo attraversare. Signore, grazie per questo esempio di questa donna che ti serviva dal primo giorno, come hai messo in cuore di servire. E aiutaci, Signore, di cercare le opportunità come possiamo e dove possiamo servirti, come questo esempio che abbiamo visto. Nel nome di Gesù.